Ok, allora questa settimana la dedichiamo a un argomento che conclude la geometria euclidea e essenzialmente il problema generale è questo. Vi dico qual è la strategia generale, dopodiché ci saranno dei dettagli un po' intelligenti, ma la strategia generale è piuttosto semplice. Allora, noi nel primo semestre abbiamo studiato le forme canoniche di matrici rispetto a equivalenza e similitudine. E che vuol dire? Abbiamo detto, per esempio, una matrice A è equivalente a una matrice B se e solo se esistono matrici H e K invertibili, tali che H, scusate, K per A per H è uguale a B. E abbiamo detto che A è simile a B se e solo se esiste una matrice invertibile tale che H alla meno 1 per A per H è uguale a B. Allora, questo vuol dire, equivalente vuol dire rappresentare la stessa applicazione lineare usando basi diverse in dominio e codominio. Invece simile vuol dire rappresentare la stessa applicazione lineare da uno spazio in se stesso, però usando la stessa base in dominio e codominio. Cioè, se cambiate la base nel dominio, automaticamente cambiate anche nel codominio, la stessa, d'accordo? Invece l'equivalenza vi permette di cambiare le basi direttamente in dominio e codominio. Questo riguarda matrici rettangolari, qualsiasi. Questo naturalmente riguarda solo matrici quadrate, perché per fare H alla meno 1 A per H bisogna che la matrice in mezzo sia quadrata. E abbiamo usato matrici invertibili, cioè cambiamenti di base qualsiasi per studiare questi problemi. E notate che i problemi hanno, questa è una soluzione molto facile, ogni matrice è equivalente a una matrice pseudodiagonale. Ricordate, prendo una base del dominio, completo col nucleo, faccio l'immagine e la uso come base dell'immagine. Questo invece ha una cosa molto più complicata, c'è l'autoteoria. L'autoteoria, ricerca di autovalori, che vi dice se e quando potete diagonalizzare, e c'è la teoria di Jordan per dire quando è triangolarizzabile e in che modo è triangolarizzabile. Ecco, adesso però conosciamo un altro tipo di matrici interessanti, che è quello che permette di passare da una base ortogonale a una base ortonormale, da una base ortonormale a un'altra base ortonormale, cioè le matrici ortogonali. E allora uno può farsi lo stesso tipo di problemi, cioè può dire se permetto il cambiamento di base ma solo passando da una base ortonormale a un'altra base ortonormale, cioè da base canonica a un'altra ortonormale, cosa succede alle matrici di una funzione lineare? Allora, il problema è più o meno questo. Diciamo che due matrici A e B sono ortogonalmente equivalenti, se esistono, chiamarle H e K fosse un po' confondente, quindi diciamo P e Q, matrici ortogonali questa volta, tali che Q per A per P è uguale a B. Naturalmente se due matrici sono ortogonalmente equivalenti sono anche equivalenti, perché in particolare ci sono matrici invertibili. Le matrici ortogonali, vi ricordate, sono un sottogruppo delle matrici invertibili, quindi sono certe matrici invertibili. E allora uno può chiedersi, e naturalmente è una relazione di equivalenza, e può chiedersi, studiate le matrici a meno di equivalenza ortogonale in questo caso. Sì, di equivalenza ortogonale. E la stessa cosa uno può dire, diciamo che due matrici sono ortogonalmente simili se e solo se esiste una matrice P ortogonale tale che P alla meno 1 AP è uguale a B. E in questo caso ricordate che questa è la stessa cosa che dire P trasposto AP è uguale a B, perché per una matrice ortogonale la trasposta è l'inversa per definizione. E questo si chiama, si dicono ortogonalmente simili. E di nuovo qui uno si fa il problema, come si fa a studiare le matrici rettangolari, diciamo reali per il momento, modulo la similitudine ortogonale e si possono studiare le matrici quadrate modulo la similitudine ortogonale, qui l'equivalenza della similitudine. E naturalmente questo è interessante perché di solito quando avete problemi di tipo serio, per esempio meccanici, voi non volete cambiare base comunque, volete comunque una base ortonormale, quindi volete usare solo quel tipo di trasformazioni. E questi due problemi portano a due teorie diverse. Allora, questo è un problema estremamente difficile. L'unica cosa che si può fare in modo elementare è caratterizzare quali sono le matrici ortogonalmente diagonalizzabili. Questa è l'unica cosa elementare che si può fare, tutto il resto è estremamente difficile, e si chiamano teoremi spettrali. I teoremi spettrali vi caratterizzano le matrici che sono ortogonalmente diagonalizzabili, cioè diagonalizzabili con una trasformazione ortogonale. Matrici ortogonalmente diagonalizzabili. Fare una teoria di Jordan generale è molto molto difficile per queste matrici. Questa invece è una teoria un po' diversa, un po' più complicata che non l'equivalenza semplice, perché quella è molto semplice, vi dà matrici pseudo-identiche, porta alla teoria dei valori singolari delle matrici. Teoria dei valori singolari delle matrici. Questa teoria è un pochino concorrente della teoria degli autovalori, perché è meno forte ma più facile. È molto più facile calcolare i valori singolari che non calcolare gli autovalori. E per di più è garantito che ci sono sempre. E, ecco, queste due cose sono quelle che vorremmo fare. Metto qua una piccola nota, giusto per... l'ho detto, ma assicuratevi di saperlo fare. Se una matrice è ortogonalmente equivalente a un'altra, allora in particolare sono anche ortogonalmente equivalenti, ma viceversa è falso, perché due matrici possono essere equivalenti però con delle trasformazioni non ortogonali e quindi non essere. E lo stesso se A è simile ortogonalmente a B, allora in particolare A è simile a B, ma viceversa è falso. Possono esserci matrici simili, però per fare la similitudine non potete usare matrici ortogonali, dovete usare matrici invertibili non ortogonali. E quindi studiare la relazione di equivalenza ortogonale è più difficile perché ci sono meno matrici di cambiamento di base, quindi ci sono meno matrici equivalenti tra di loro, quindi è un pochino più difficile, sono più classi di equivalenza. Ok, allora questo è il nostro scopo di questa settimana, però per farlo prima, per fare una teoria dignitosa, diciamo, tiriamo dentro anche i numeri complessi, cioè facciamo anche la teoria euclidea sui numeri complessi. Quindi programma di questa settimana, punto 1, facciamo geometria euclidea, geometria ermitiana. E circa è la geometria euclidea fatta su C. Euclide sui numeri complessi. Non proprio, ma adesso vi spiego perché. E poi faremo i teoremi spettrali, sia su C sia su R, perché sono un po' diversi. Su R è più restrittivo. E terzo, faremo la teoria dei valori singolari. Ecco, questo è il nostro programmino di questa settimana. E ovviamente comincio dalla geometria ermitiana. Il problema è come fare misure nel caso di numeri complessi. Come fare misure di lunghezza con C. Allora sia V uguale Vn, questa volta di C. Voi ricordate che per fare le misure su N di R abbiamo messo il prodotto scalare e di conseguenza è venuto fuori la positività, è venuto fuori l'isoglianza di Cauchy-Schwarz, lunghezze, coseni, angoli, tutto quanto. Nel caso di Vn e C non possiamo usare direttamente il prodotto scalare. Non possiamo, cioè possiamo farlo ma avendo una teoria diversa, non possiamo usare direttamente il prodotto scalare come in VNR, perché succederebbero cose che non vogliamo, cioè succederebbe che certi vettori moltiplicati per se stessi fanno 0, anche se sono diversi da 0 come vettori, perché avremmo, come si dice, vettori isotropi, cioè per esempio il vettore 1i è un vettore di c alla seconda, però se fate 1i moltiplicato per se stesso il risultato è 1 per 1 più i alla seconda, 1 meno 1 fa 0. Ora questo è un vettore diverso da 0, però quando fate il prodotto scalare lui per se stesso viene 0. Allora direste che è un vettore di lunghezza nulla. E questo è un problema, perché un vettore non nullo vi dice due punti diversi. E allora avreste due punti diversi, ma distanza nulla. Allora questo non corrisponde alla nostra intuizione. Peraltro vi avviso che l'anno prossimo studierete in generale tutte queste cose, i vettori isotropi hanno un'importanza fondamentale, però per quest'anno non ci interessano. E se usassimo il prodotto scalare avremmo vettori isotropi, cioè vettori non nulli e di lunghezza nulla. Questo non ci va bene. Allora usiamo una definizione un po' diversa, ma che ci permette di avere le stesse nozioni che abbiamo nel caso dei numeri reali, ma che ci permette di avere quasi gli stessi risultati che in VNR, e non solo, ma che ristretta VNR sia esattamente quello che abbiamo studiato e che ristretto a VNR, che comunque è un sottinsieme di VNC, è un sotto R spazio vettoriale di VNC, dà la teoria precedente, dà la geometria euclidea reale. Ecco, che cos'è questa definizione? Ve la scrivo qua di fianco. In realtà l'ho già usato, ma come un trucco di calcolo. Allora, la definizione è questa. Definizione prodotto ermitiano su VNC è, per definizione, è la mappa che prende due vettori e vi restituisce un numero, un complesso, prende due vettori V e W e come numero complesso vi restituisce questo V prodotto ermitiano W doppio, che per definizione sarà V coniugato e trasposto moltiplicato W doppio. Cioè il primo vettore, oltre a trasporlo, lo coniugate. Allora, notate che se i vettori fossero reali non avete fatto niente rispetto al solito. Fate vettore trasposto per V doppio. Se i vettori sono complessi, invece, è diverso. E proprietà di questa Allora, prima di tutto, la prima cosa che si guarda è che relazioni ci sono con la somma e il prodotto per gli scalari. Allora, per la somma non ci sono grossi problemi. Se fate V scalare W1 più W ermitiano, viene V ermitiano W1 più V ermitiano W2, e lo stesso se fate V1 più V2 ermitiano W, viene la somma. V1 ermitiano W più V2 ermitiano W. Perché fare coniugato è un'applicazione che rispetta le operazioni di campo. Ma se guardate cosa succede moltiplicando per gli scalari, allora cosa succede? Se fate alfa V per W, provate a pensarci e fate la dimostrazione. Questo per definizione è alfa V coniugato trasposto moltiplicato W. Questo è alfa coniugato per V coniugato trasposto W, ma questo è alfa coniugato per V tondino W. Quindi viene fuori alfa coniugato. Però se lo fate nella seconda componente, fate V tondino beta W, il risultato è beta che moltiplica V tondino W. Perché? Perché dovete fare V coniugato trasposto per beta W, beta è un numero quindi va davanti, V coniugato trasposto W è esattamente V tondino W. Ecco, l'insieme di queste proprietà si dice non bilineare, perché non è bilineare. Dalla prima componente, se moltiplicate per uno scalare, il risultato viene moltiplicato per il coniugato di quello scalare. D'accordo? E allora si chiama ermitiano, si chiama, scusate, semilineare, semibilineare per coniugio. Semilineare per coniugio, sottinteso sulla prima componente. Cioè, se moltiplicate il primo vettore per uno scalare, il risultato è moltiplicato per il coniugato. Se moltiplicate il secondo vettore, invece, viene moltiplicato per lo scalare e basta. Semilineare per coniugio o ermitiano. Allora, questa è la prima proprietà, quella che riguarda la relazione con somme e prodotti per gli scalari. Seconda proprietà importante che avevamo del prodotto scalare era la positività. E qui rimane vero. Positività. Due punti. V, tondino V, è un numero reale maggiore o uguale di zero ed è uguale a zero se e solo se il vettore V è uguale al vettore zero. Perché? Quando fate V prodotto ermitiano questo, vuol dire V trasposto moltiplicato V. Quindi vuol dire che state moltiplicando Z1 coniugato Zn coniugato, che moltiplica Z1 puntini puntini Zn. E quindi viene somme Zi coniugato moltiplicato Zi, somme per i che va da 1 a n. E quindi viene una somma dei moduli degli Zi al quadrato. È una somma di numeri reali al quadrato. Reali maggiori o uguali di zero, perché sono quadrati. Quindi ecco, vi spiegato perché mettiamo il coniugato su uno dei due vettori. Piccola parentesi, mettere il coniugato sul primo vettore o metterlo sul secondo vettore è una questione di religione. È una delle tante scelte, diciamo, che potete fare, i risultati sono gli stessi, ma i conti sono diversi. Quindi dovete scegliere una delle due strategie e poi usare quella. La strategia che usiamo noi di solito è mettere il coniugato sulla prima componente, perché così scriviamo trasposto e coniugato. D'accordo? Però se volete coniugare la seconda, viene una teoria uguale, con i conti diversi. Bisogna essere coerenti, è una questione di religione, destra o sinistra, però scegliete una volta per tutte e poi andate avanti. La positività è estremamente importante perché vi dice essenzialmente che quando fate il prodotto hermitiano di un vettore contro se stesso, anche se i vettori sono complessi, il risultato è un numero reale ed è un numero reale positivo. Invece quando fate un vettore contro un altro, il risultato è un numero complesso in generale, non è detto che sia reale, d'accordo? Però notate che la positività è la proprietà che abbiamo usato per definire cos'è la norma di un vettore. Quindi da questo definiamo che la norma del vettore V è la radice quadrata di V hermitiano V, cioè la radice quadrata di V coniugato trasposto moltiplicato V, per ogni vettore V appartenente a Vn di C. E questa si chiama la norma del vettore V. Naturalmente vi immaginate che questa è una funzione che va da Vnc verso i numeri reali maggiori o uguali di 0, che ad ogni vettore associa la sua norma e che ha certe proprietà che vi immaginate. La norma è uguale a 0 se e solo se il vettore è 0. La norma di V, la norma di alfa V sarà il modulo di alfa che moltiplica la norma di V, alfa è un numero complesso qualsiasi, e poi la norma di V1 più V2 sperabilmente sarà minore o uguale, cioè ci sarà una disuguaglianza triangolare come speriamo. Questa operazione è non degenere, che vuol dire, vi ricordate, se V scalare se V ermitiano V doppio uguale a 0 per ogni V, allora V doppio uguale a 0, e se V ermitiano V doppio uguale a 0 per ogni V doppio, allora il vettore V è uguale a 0. Basta per una base dello spazio vettoriale e si dimostra esattamente allo stesso modo. Basta per ogni vettore V appartenente a una base di Vnc, per esempio la base canonica, e si dimostra allo stesso modo, cioè fate il prodotto scalare con tutti e trovate che è 0. Vediamo dove siamo arrivati. Ecco, quali erano le proprietà più importanti per il prodotto scalare? Erano positività, non degenere, bilineare e Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz qui è un pochino più delicato perché quando usate numeri reali, V scalare V doppio è un numero reale. Quando usate numeri complessi, V scalare V doppio, V ermitiano V doppio, è un numero complesso. Quindi non potete dire minore o uguale di qualcos'altro perché nei numeri complessi non c'è una relazione d'ordine. E tuttavia vale una disuguaglianza e anche più forte di quella che non si aspetta. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz complessa, ermitiana, è questa. Per ogni coppia V e V doppio abbiamo questo fatto. Prendete V ermitiano V doppio, questo è un numero complesso. Fate il suo modulo come numero complesso. Che cosa vuol dire? È la parte reale di V scalare V doppio alla seconda più la parte immaginaria di V scalare V doppio alla seconda e poi la radice quadrata. Ecco, questo qua è minore o uguale della norma di V che moltiplica la norma di V doppio. Qui c'è una cosa interessante da dire ed è questa. Se provaste a dimostrare questa disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, come abbiamo fatto nel caso reale, che spero vi ricordiate, abbiamo cominciato con qualcosa tipo lambda v più w doppio, modulo al quadrato è maggiore o uguale di 0, allora abbiamo moltiplicato per se stesso maggiore o uguale di 0 per ogni lambda, e dopo abbiamo detto allora il discriminante di questa cosa è negativo e veniva fuori con Cauchy-Schwarz. Ecco, se ci provate, non viene fuori. Se provate a fare questo ragionamento, anzi proviamo a farlo perché è interessante, bisogna fare lambda v più w doppio coniugato o trasposto moltiplicato lambda v più w doppio. Allora, lambda al quadrato che cosa moltiplica? Il v coniugato o trasposto per v, e quindi siamo contenti. Più lambda da solo cos'è che moltiplica? Moltiplica il v coniugato o trasposto per w doppio più il w doppio coniugato o trasposto moltiplicato v. E dopo il termine noto è solo v coniugato o trasposto w doppio. Questo è maggiore o uguale a 0 per ogni lambda. Cos'è che viene fuori qua dentro? Viene un numero complesso sommato con il suo coniugato. Perché quei due numeri, se guardate, se fate v coniugato trasposto w doppio e poi fate il coniugato, cos'è che viene? Viene v coniugato coniugato trasposto per w doppio coniugato, quindi viene v trasposto per w doppio coniugato. Quindi state prendendo un numero e lo sommate col suo coniugato. Cioè qui viene la parte reale. E allora come disuguaglianza vi trovate la parte reale al quadrato è minore o uguale del prodotto dei moduli. E questo non va bene, è due volte la parte reale, perché quando fate z più z coniugato viene due volte la parte reale di z. Quindi il discriminante minore o uguale di 0 vi direbbe la parte reale di v tondino w doppio al quadrato è minore o uguale della norma di v per la norma di w doppio. E questo non basta perché la disuguaglianza vera di Cauchy-Schwarz in termini complessi è che il modulo, cioè parte reale al quadrato più parte immaginaria al quadrato, è minore o uguale del prodotto dei moduli. Quindi questa dimostrazione non va bene. Bisogna trovarne una più intelligente che tenga conto anche della parte immaginaria del prodotto hermitiano tra V e W. Come si fa? Si poteva fare anche in geometria reale. C'è un ragionamento che funziona sia in geometria complessa sia in geometria reale. E il ragionamento su per giù è questo. Invece di partire in questo modo un po' ingenuo, la positività, si usa sempre la positività, ma si deve usare in un modo più intelligente. Allora, il modo più intelligente si può fare o ricordandoselo, io non me lo ricordo mai e quindi ve lo scrivo. Esplicitiamo l'espressione, allora modulo di alfa v più beta w doppio al quadrato è maggiore o uguale di 0, in cui alfa, al posto di alfa mettete w doppio scalare w doppio, ermitiano w doppio, e al posto di beta mettete meno v ermitiano w doppio. Provate a fare questo conto, cioè mettete alfa v più beta w doppio, coniugato trasposto, moltiplicato per alfa v più beta w doppio, uguale, fate tutti i conticini, dopo al posto di alfa mettete v ermitiano w doppio, al posto di beta mettete meno v ermitiano w doppio, semplificate tutto quello che si semplifica e viene fuori la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz completa. Non lo faccio perché è noioso, ma è solo noioso, non c'è niente di difficile. Solo ricordatevi che questo è ermitiano, cioè questo è W coniugato W e questo è meno V coniugato trasposto W. Esercizio per tutti. Ecco, come si fa a ricordare questa strategia? Perché qui uno dice, perché alfa e beta scelgo esattamente quelli? Se non scegliete quelli non viene fuori niente. Per ricordarveli, in realtà basta che abbiate capito questo, che io non vi ho mai detto. Essenzialmente, per tirare fuori così Schwarz, quello che stiamo imponendo è che un certo vettore sia non nullo, o maggiore o uguale di che sia un vettore di cui calcoliamo la norma, e quel vettore altri non è che una proiezione ortogonale. Come ricordare questa strategia? Usando la norma del vettore V meno la proiezione ortogonale lungo W del vettore V, siccome questa è una norma, è maggiore o uguale di zero. Se esplicitate viene V meno, come si fa a calcolare la proiezione ortogonale? Si fa V tondino W, cioè ermitiano W, diviso W ermitiano W, che moltiplica W, maggiore o uguale di zero. E se guardate, questa è esattamente l'espressione di sopra. W ermitiano W, che moltiplica V, meno V ermitiano W, che moltiplica W. Questo era alfa, questo beta. Esplicitate questo conto, viene dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Ok, allora a questo punto uno vorrebbe sapere cosa riesce a fare di geometria con questa definizione. Allora, cos'è che abbiamo fatto di geometria con il prodotto scalare? Abbiamo definito la norma. Ah, naturalmente da questa, da Cauchy-Schwarz, segue la disuguaglianza triangolare. La norma di V1 più V2 è minore o uguale della norma di V1 più la norma. Perché cosa abbiamo usato? Il prodotto scalare. L'abbiamo usato per fare le norme, per definire gli angoli, per definire l'ortogonalità, per capire che le equazioni cartesiane, i coefficienti dell'equazione cartesiana di un sottospazio sono vettori ortogonali a tutti i vettori del sottospazio, cioè dare un'interpretazione euclidea delle equazioni cartesiane, dire che sono vettori ortogonali, le equazioni sono vettori ortogonali allo spazio, e l'abbiamo usato per fare un po' di teoria di triangoli tipo teorema di Pitagora e teorema di Carnot. Ok? Vediamo cosa resta. Allora, intanto cominciamo con Carnot. Carnot naturalmente che cosa vi dice? Vi dice quanto vale V1 più V2, è un triangolo, fate V1, vi sommate V2, avete questo V1 più V2, o se volete il triangolo con V1 e V2, qua dovete mettere V1 meno V2. Ok? Come si fa a dire qual è la lunghezza del terzo lato usando i primi due? Naturalmente è la norma, quindi V1 più V2 coniugato trasposto V1 più V2, che viene V1 coniugato trasposto V1 più V1 coniugato trasposto V2 più V2 coniugato trasposto V1 più V2 coniugato trasposto V2. Quindi viene la norma del primo lato, viene la norma del secondo lato e la somma di questi due come vi ho detto prima, è un numero più il suo coniugato. Perché se fate V1 coniugato trasposto per V2 e lo coniugate, viene l'altro. Quindi più due volte la parte reale di V1 tondino ermitiano V2. Quindi in particolare V1 più V2 al quadrato è uguale a V1 al quadrato più V2 norma al quadrato se e solo se la parte reale di V1 ermitiano V2 è 0. Cioè il teorema di Pitagora in geometria complessa non vi chiede che V1 ermitiano V2 sia 0, vi basta che la parte reale sia 0, perché il teorema di Carnot usa solo la parte reale. Questo sarebbe Pitagora complesso. In compenso, per una questione di difficoltà, non definiamo cos'è l'angolo tra due vettori complessi. Perché è vero che abbiamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, però questa deve usare la norma del prodotto ermitiano. Il prodotto ermitiano di per sé è un numero complesso. E usare la norma perdiamo molta informazione. Quindi non definiamo cos'è l'angolo tra due vettori complessi, però definiamo cosa vuol dire che due vettori complessi sono ortogonali tra loro. Ortogonalità. Diciamo che V è ortogonale a W, appartenenti a VNC entrambi, se e solo se V ermitiano W è uguale a 0, cioè se e solo se V coniugato trasposto W è uguale a 0. In particolare, se due vettori sono ortogonali, vale il teorema di Pitagora. Però vale, perché valga Pitagora, basta che la parte reale del prodotto ermitiano sia 0. Allora, a questo punto uno potrebbe fare tutta la teoria dell'ortogonalità, cioè dire un sottospazio, cos'è l'ortogonale di quel sottospazio. A priori dovrebbe stare attento a dire l'ortogonale destro e l'ortogonale sinistro. Perché se cercate i vettori che messi a destra fanno 0, trovate i coniugati di quegli degli altri. Perché da una parte mettete il coniugato e dall'altra no. E nota, la cosa più importante è questa. Ogni volta che ne ho bisogno, diciamo, userò queste nozioni, parlerò anche di ortogonali in senso complesso, se c'è qualche fregatura ve la dico. La cosa fondamentale a cui fare attenzione è la seguente. Noi siamo abituati a pensare che se avete un sottospazio vettoriale, le equazioni cartesiane hanno come coefficienti dei vettori ortogonali al sottospazio. Ecco, nel caso complesso dovete stare attenti perché sono vettori coniugati. Nota, i coefficienti delle equazioni cartesiane di un sottospazio sono vettori o covettori, se preferite, ma è lo stesso, sono covettori non proprio ortogonali al sottospazio, ma il cui coniugato è ortogonale al sottospazio, il cui coniugato è ortogonale al sottospazio. Perché le equazioni cartesiane sono cose del tipo somme A con I periscono I uguale a 0, cioè sono cose del tipo A1 puntini puntini A con N che moltiplica X1 puntini puntini I con N uguale a 0. D'accordo? Quando parliamo di equazioni cartesiane facciamo il prodotto numero per numero. Però questo non è il prodotto ermitiano. Questo è il prodotto ermitiano di A1 coniugato, puntini puntini, AN coniugato, ermitiano. Ah, scusate, devo scriverlo così. A1 coniugato, puntini puntini, AN coniugato, ermitiano, X1, puntini puntini, XN. D'accordo? Questi sono i coefficienti dell'equazione. E questo è un vettore ortogonale. Quindi, per esempio, se cercate di fare una teoria del prodotto vettore, del cross product in geometria complessa, il cross non sarà ortogonale ai generatori, sarà il suo coniugato che è ortogonale ai generatori. Ecco, a questo bisogna sempre stare attenti, in sostanza. Tutto deriva da questo, comunque. Le equazioni cartesiane hanno come coefficienti non un vettore ortogonale al sottospazio, ma vettori i cui coniugati sono ortogonali al sottospazio. Quindi prendete i vettori ortogonali, fate il coniugato e trovate le equazioni cartesiane. Allora, prima di fare l'intervallo, qual è l'altra cosa importante che abbiamo fatto in geometria reale? E dire cos'è una base ortogonale, ortonormale, che vogliamo basi ortonormali e che per passare da una base all'altra usiamo solo certi tipi di matrici, cioè quelle ortogonali. Ecco, questa è l'ultima cosa che ci resta da fare prima di passare ai teoremi spettrali, quindi la faccio adesso. Definizioni. Basi ortogonali. Ortogonali, V1 puntini puntini Vn, tali che V con I tondino V con J uguale delta, è uguale a 0 se I è diverso da J. E ricordatevi che questo vuol dire V con I coniugato trasposto per V con J. E basi ortonormali sono le basi V1 Vn, tali che quando fate VI tondino VJ, VD ermitiano VJ, cioè VI coniugato trasposto V con J, il risultato è delta IJ, cioè la matrice identica. 0 se sono diversi, 1 se è uguale. Naturalmente la base canonica è base ortonormale. Non è l'unica, ci sono tante basi ortonormali e anzi, col solito procedimento di Cauchy-Schwarz, potete da ogni base trovarne una ortonormale. Ma ci sono molte basi ortonormali. Da ogni base di VNC si può ricavare una base ortonormale con il procedimento di Gram-Schmidt, esattamente come si fa in geometria reale, cioè definite cosa vuol dire la proiezione ortogonale lungo un vettore e dopo ad ogni vettore togliete la proiezione ortogonale lungo i precedenti. Non mi dilungo perché è esattamente la stessa cosa che fa in geometria reale, basta stare attenti che sulla prima componente mettete coniugato trasposto, coniugato. E se V1 puntini puntini Vn è base ortonormale e questa base V1 Vn si scrive come naturalmente la base canonica moltiplicata per una matrice H, allora la matrice H ha la seguente proprietà. H coniugato trasposto moltiplicato per H fa la matrice identica. Vi ricordate che nel caso reale era H trasposto per H la matrice identica, cioè H alla meno 1 è uguale ad H coniugato trasposto. Perché? Siccome V1 Vn è base ortonormale, allora abbiamo che se fate il prodotto V con I coniugato trasposto ermitiano V con I viene una matrice che è esattamente la matrice identica. Però fare questo prodotto è essenzialmente come moltiplicare V1 Vn con V1 Vn, riga per colonna, V1 V1, V1 V2, V1 V3. Riga per colonna vi fa una matrice quadrata. Qua c'è V1 V1, V1 V2. Però fare questo che cosa vuol dire? Siccome questa è la base è 1 n moltiplicata per h, questa naturalmente è la stessa cosa, solo che deve fare la coniugata trasposta. Quindi è 1 n per h, però coniugato e trasposto. Fare il prodotto ermitiano vuol dire coniugate il primo. E che cosa viene? Viene un h coniugato trasposto che moltiplica E1n coniugato trasposto, quindi lo devo mettere E1n, che moltiplica E1n, che moltiplica h. E qui non l'ho neanche trasposto perché la base canonica ha degli uni, 1 coniugato viene 1. Okay? Qui c'è la matrice identica, quindi viene h trasposto coniugato per h, che era la matrice identica. E cioè per passare da una base ortonormale alla base canonica o viceversa, o in generale per passare da una base ortonormale a un'altra base ortonormale, si usano matrici che hanno questa proprietà. L'inversa è la coniugata trasposta. Allora, queste matrici meritano un nome e si chiamano le matrici unitarie. UN di C è per definizione l'insieme delle matrici H tali che H coniugato trasposto moltiplicato per H uguale all'identità. Questo è un sottogruppo delle matrici GLNC, perché in particolare è una matrice invertibile. Sottogruppo moltiplicativo. E se fate UNC e lo intersecate con le matrici invece reali, e questo si chiama sottogruppo moltiplicativo, che si chiamano matrici unitarie. Che cosa viene fuori? Sono matrici tali che l'inversa è la coniugata trasposta, però sono reali. Quindi quando fate la coniugata non cambia niente. Quindi sono matrici ortogonali. D'accordo? Cioè abbiamo trovato dentro all'insieme delle matrici invertibili complesse un sottogruppo di matrici tali che se guardate quelle reali sono esattamente quelle ortogonali che già conosciamo. Cambiamenti di base ortogonali nello spazio reale. Queste matrici unitarie sono i cambiamenti di base ortonormali nello spazio complesso. E quasi inutile dire, direi, che queste matrici rappresentano funzioni, rappresentano sia cambiamenti di base, da una base ortonormale a una base ortonormale, sia isometrie di VNC. Queste matrici sono matrici in basi ortonormali di isometrie di VNC. Cosa sono le isometrie di VNC? Sono le funzioni φ da VNC in se stesso, tali che isometria, la proprietà che di solito vogliamo è che rispetti il prodotto ermitiano. O, se preferite, equivalentemente, oppure, seconda proprietà, lineari su C, tali che sono isometrie, e la norma di phi di v è uguale alla norma di v per ogni v appartenente a VNC. Oppure, terza possibilità, phi di una base ortonormale è base ortonormale. Se vi ricordate, queste sono le proprietà equivalenti che definivano la geometria nel caso reale. Ecco, esattamente la stessa cosa definisce la geometria nel caso complesso. Il fatto che mandi base ortonormale in base ortonormale vi dice esattamente che le matrici che rappresentano la geometria in base ortonormale è una matrice unitaria. Ok, dopo l'intervallo faccio un piccolo complemento sulle proprietà delle matrici unitarie. Che però non dovrebbe essere una sorpresa, durante l'intervallo dovreste indovinare da soli cosa scriverò dopo, perché per le matrici ortogonali abbiamo fatto qualcosa di simile, ci siamo chiesti ma che determinante possono avere, ma che autovalori possono avere, ma che autovettori possono avere, ma sono diagonalizzabili per caso? Ecco, questa cosa potete già capirla per le matrici ortounitarie adesso. Però lo facciamo dopo l'intervallo.
C'è geometria o analisi?
Bella domanda.
Perché forse c'è scritto su Moodle.
Dovrebbe essere scritto su Moodle, però vediamo se è scritto su Moodle. Dunque, secondo semestre, a fine aprile facciamo, al mercoledì alterniamo lezioni, saranno 2 ore di geometria nei seguenti mercoledì, 28 febbraio, 20 marzo, 27 e 28 marzo, 15 e 22 maggio.
Ok, no, finito, dopo. Questo mercoledì c'è analisi.
15 e 22 maggio, quindi secondo me c'è analisi.
Ok.
Prego.
Sì.
Ho una riunione alle 12.30 alla scuola di scienze che dura 2 ore. Quindi 12.30 dopo le 2:30 ci sono sicuro. Prima non era questo.
Ok, allora se H è una matrice unitaria, il suo determinante è un numero complesso, di solito, però di norma 1, perché H coniugato trasposto per H è uguale a identità, quindi quando faccio il determinante di H coniugato trasposto per H è determinante di identità che è 1, e questo è il prodotto determinante di H coniugato trasposto per determinante di H, e quindi è il determinante di H coniugato e trasposto non serve più a niente perché determinante è un numero, per determinante di H. E quindi è la norma complessa del determinante. Cioè, determinante di H è un numero complesso di norma 1. Stesso tipo di ragionamento se alfa è autovalore. Notate quindi che per le matrici ortogonali il determinante era più o meno 1, perché era un numero reale, il quadrato era 1. D'accordo? Invece per le matrici unitarie può essere un qualunque elemento di S1. Naturalmente se per caso è reale è più o meno 1, perché gli unici elementi reali di norma 1 sono più o meno 1. Se alfa è autovalore di H, allora la norma di alfa è uguale a 1. Non è detto che sia più o meno 1 come autovalore, ma la norma. E questo capitava anche per le matrici ortogonali. Se vi ricordate, se l'autovalore era reale era più o meno 1, se no era di norma 1. Perché naturalmente se HV è uguale ad alfa V, però H è ermitiana, allora, perdono, ermitiana unitaria, la norma di HV deve essere uguale alla norma di alfa V. Ma questa è uguale alla norma di V perché è un'isometria. E questo è norma di alfa che moltiplica la norma di V. Quindi questo numero deve essere 1. La norma di alfa deve essere 1, quindi alfa è un numero in S1. Terza osservazione. Se W è sottospazio stabile per H, allora anche W ortogonale lo è. Fate attenzione che questa proprietà può essere molto delicata, ci interessa solo per gli autovettori, essenzialmente. Se W è spazio stabile per H, allora anche W ortogonale è stabile per H. E non sono proprio sicuro che questa proprietà sia giusta. Ma se non è giusta, è quasi giusta. Nel senso che potrebbe capitare che se W è stabile per H, allora W ortogonale sia stabile per H coniugato. Ok? E quindi se dite W stabile per H e per H coniugato, allora anche W stabile per H e per H coniugato. Non voglio neanche fare la dimostrazione per vedere esattamente che enunciato è vero. All'incirca è vero. E la conclusione di questo è che queste matrici sono diagonalizzabili. Perché? Gli autovalori ci sono perché sono complesse. Prendo un autovalore, prendo il suo autovettore, è un sottospazio stabile, quindi l'ortogonale è stabile, l'ortogonale è un complementare, per induzione vado su, trovo un autovettore, un autovalore, un autovettore e così via. E queste matrici sono diagonalizzabili. Il fatto che se avete un sottospazio stabile, il suo ortogonale sia stabile, vi garantisce che prendete un autovettore, l'ortogonale è stabile, quindi cercate altri autovettori e continuate così finché avete finito lo spazio. Nel caso reale, se vi ricordate, il risultato non è che fosse diagonalizzabile su R, era diagonalizzabile su C, e poi i blocchetti alfa alfa coniugato diventavano un blocco 2x2 reale ortogonale. Però su C invece sono veramente diagonalizzabili. Allora, per fare un piccolo intermezzo, lo scrivo in rosso, scoprire le relazioni tra Vn di R, che vuol dire R alla N, Vn di C, che vuol dire C alla N, e V2n di R, che vuol dire R alla 2n. Vi faccio notare perché ci interessa. R alla n ovviamente è contenuto in C alla n. Qui abbiamo messo il prodotto scalare, qui abbiamo messo il prodotto hermitiano, e la prima cosa che uno si chiede è se quella funzione rispetta le norme, cioè se è un'isometria. Se io prendo due vettori reali, li guardo come vettori complessi e poi calcolo il prodotto hermitiano, è la stessa cosa che calcolare il prodotto all'inizio. E questo qui è isomorfo a R alla 2n. Perché? Perché se qui avete una base, beh, se volete vedere in coordinate prendete z1, zn, z1, zn altri non è che x1 più iy1, x2 più iy2, puntini puntini, x n più iyn, in modo canonico perché i numeri complessi sono parte reale e parte immaginaria, e quindi questo corrisponde a un vettore di R alla 2n, x1 puntini puntini x con n, y1 puntini puntini yn. Se volete, qui, se qui avete la base e1 puntini puntini en base su C, allora qui avete la base e1 puntini puntini e con n virgola i per e1 virgola puntini puntini i per e con n. Questa è una base su R di C alla n. Come spazio reale ha dimensione doppia, perché il vettore 1 e tutti i zeri, i e tutti i zeri, come vettori complessi sono un multiplo dell'altro, ma come vettori reali no. Per esempio, il vettore 1 e poi tutti i zeri e il vettore i e poi tutti i zeri, questo qui è i che moltiplica 1 e tutti i zeri, però questo qui è un numero complesso. Quindi come vettori complessi sono uno un multiplo dell'altro, dipendenti, ma come vettori reali no, sono indipendenti. Ok? E naturalmente qui avete di nuovo il prodotto scalare. E allora è proprio vero che C alla n potete identificarlo con R alla 2n, usando il prodotto hermitiano qui, il prodotto scalare là. E cosa ancora più simpatica, se prendete funzioni C lineari di C alla n in se stesso e prendete invece funzioni R lineari di R alla 2n in se stesso, che relazione c'è tra queste? Certamente non sono uguali. Funzioni R lineari ce ne sono molte di più che funzioni lineari. Cioè, che relazione c'è tra l'insieme delle matrici M per n complesse e l'insieme delle matrici M2n a valori reali? La cosa non è per niente banale, è una piccola sfida se volete pensarci. C'è tutto un sistema di traduzione che vi dice quando è che una certa funzione è veramente reale lineare e anche C lineare. È una condizione in più, ovviamente. Ok, comunque questo è un intermezzo, e quello che noi interessa adesso è vedere almeno gli enunciati, forse riusciamo a fare anche qualche dimostrazione di teoremi spettrali. Allora, vi faccio i due enunciati. Teorema spettrale reale. Una matrice A appartenente a MNR è ortogonalmente diagonalizzabile e vi ricordo questo significa esiste una P matrice ortogonale reale tale che P alla meno 1 AP è diagonale, se e solo se, e questa è la cosa estremamente importante, riusciamo a caratterizzare esattamente se e solo se A è simmetrica. Questo teorema è un enunciato estremamente semplice ma estremamente importante. Le matrici simmetriche reali sono tutte e sole le matrici ortogonalmente diagonalizzabili. E, invece, notate, di questo se e solo se, una delle due implicazioni è banale, l'altra è quella difficile. Nota, questa implicazione è ovvia. Se P alla meno 1 A per P è uguale a una matrice diagonale, e la matrice diagonale chiamiamola delta, anche se si confonde un po' con A, non fate confusione. Allora, la matrice A stessa si calcola come P per delta per P alla meno 1, giusto? Ma naturalmente P è ortogonale, quindi questo è P per delta per P trasposto. Matrice inversa uguale a trasposta. Dunque, se cerco di fare A trasposto, trovo P delta P trasposto e poi traspongo, e allora mi trovo P trasposto trasposto, delta trasposto per P trasposto. Però trasporre due volte fa P, la diagonale è diagonale, quindi quando fate la trasposta non succede niente, P trasposto, e questa è la matrice A. Quindi un'implicazione ovvia, se la matrice è ortogonalmente diagonalizzabile deve essere simmetrica. Quello che non è per niente ovvio è viceversa. E quello è il vero contenuto del teorema spettrale. Se una matrice è simmetrica, allora è ortogonalmente diagonalizzabile, cioè esiste una base. Invece, non è ovvio, e dice, se A è simmetrica, allora esiste una base ortogonale di autovettori per A. Esiste una base ortonormale, anche se volete, di autovettori. Perché usando un cambiamento di base con una matrice ortogonale, vuol dire trovate una base ortonormale, diagonalizzate la matrice. Le colonne della matrice P sono autovettori di A. Questa è la cosa importante del teorema spettrale reale. Prima di dimostrarlo, volevo farvi anche l'enunciato del teorema complesso in modo che vediate chiaramente che sono due enunciati di natura diversa. In realtà il teorema reale spettrale è il caso particolare reale del teorema complesso, ovviamente, però il teorema complesso è decisamente più sofisticato e più importante anche, perché riguarda matrici che non vi aspettate. Allora, facciamo una piccola definizione. Allora, per il teorema spettrale reale non vi ho dato nessuna definizione, perché cos'è una matrice simmetrica già lo sapete, giusto? Invece per le matrici complesse sapete cos'è una matrice simmetrica, ma non serve a niente. E bisogna usare altri tipi di matrici che nel caso reale sono simmetriche, ma in generale no. E allora le due definizioni sono queste. Prendiamo A una matrice, questa volta coefficienti complessi. Diciamo che A è ermitiana se A è uguale ad A coniugata trasposta. Non la trasposta, se fosse la trasposta sarebbe simmetrica. Diciamo la coniugata trasposta. Naturalmente, se è reale, è come dire simmetrica. Perché se è reale, coniugio non serve a niente, vuol dire che A è uguale alla trasposta. Se A fosse reale, simmetrica. Diciamo che è ermitiana e diciamo che è normale se ha questa proprietà. A che moltiplica A coniugata trasposta è uguale ad A coniugata trasposta moltiplicata A. Cioè commuta con la coniugata trasposta. In particolare, se A è ermitiana oppure simmetrica oppure unitaria oppure ortogonale oppure diagonale, allora è normale. Perché? Perché per esempio, se una matrice è simmetrica, vuol dire che A trasposto è uguale ad A. E allora ci chiediamo se A trasposto, simmetrica reale. Ortogonale reale. Allora, piccolo esempio, ermitiana. Se A è uguale ad A trasposto coniugato, allora A per A trasposto coniugato semplicemente è A alla seconda, che è uguale ad A trasposto coniugato per A. Cioè, questo è il livello di stupidità, diciamo, di queste affermazioni. D'accordo? Se una matrice è diagonale, quando la moltiplicate per la trasposta coniugata, è un'altra matrice diagonale e le matrici diagonali commutano tra di loro. Cioè, tutte queste affermazioni sono facilissime. Però questi sono casi particolari. Le matrici normali, ci sono matrici normali che non sono né ermitiane, né simmetriche reali, né unitarie, niente. Altro esempio, se una matrice unitaria, la coniugata trasposta è l'inversa e noi sappiamo che una matrice commuta con la sua inversa, perché A per A alla meno 1 è l'identità, ma anche A alla meno 1 per A è l'identità. Quindi questi sono tutti i casi in cui evidentemente commuta con la trasposta coniugata. Però non esauriscono. Ci sono matrici normali che non sono né ermitiane né unitarie, non particolarmente simpatiche. Bene, il teorema spettrale complesso è questo. o ermitiano. Allora, qui l'ho detto, è ortogonalmente diagonalizzabile, qui diciamo è unitariamente diagonalizzabile, ha una matrice complessa. A eventualmente si applica anche a matrici reali, come caso particolare. A è unitariamente diagonalizzabile. Bene? Che significa esiste una matrice U unitaria, tale che U alla meno 1 per A per U è diagonale. Naturalmente diagonale sarà complessa in generale, eh? E questa vi ricordate che è U trasposta coniugata per A per U. Se e solo se A è normale. Cioè A commuta con A coniugato trasposto. Di nuovo, nota, una implicazione è banale. Questa implicazione qui è ovvia. Se U coniugato trasposto per A per U è uguale a una matrice diagonale, allora A è uguale a U per delta per U coniugato trasposto, giusto? Moltiplicato per U a sinistra, per U coniugato trasposto a destra. Ma allora A trasposto coniugato è U delta U trasposto coniugato e tutto trasposto coniugato. Quindi viene, che cosa? U due volte coniugato e due volte trasposto, quindi resta U. Poi delta coniugato e trasposto e poi U coniugato e trasposto. Naturalmente, siccome delta è diagonale, fare la trasposizione non serve a niente. Il coniugato sì, perché coniuga i valori diagonali. Quindi questo è U delta diagonale per U coniugato trasposto. Bene, e allora calcoliamo quanto vale A per A coniugato trasposto. Viene U delta U coniugato trasposto che moltiplica U delta coniugato U coniugato trasposto. Però questi qui fanno l'identità perché è l'inversa. Quindi viene U delta delta coniugato U coniugato trasposto. E se invece calcolate A coniugato trasposto per A, fate lo stesso conto, solo che qua c'è delta coniugato. Questi due diventano l'identità, viene U per delta coniugato per delta per U coniugato trasposto e naturalmente vi accorgete che delta per delta coniugato e delta coniugato per delta sono uguali perché sono matrici diagonali, quindi le matrici diagonali commutano tra loro. Perché matrici diagonali commutano tra loro. Quindi la matrice A è normale. Allora, questa implicazione è ovvia. Se una matrice è unitariamente diagonalizzabile, lei per forza è normale. Notate, non è detto che sia ermitiana. Non è detto che lei sia uguale ad A coniugato trasposto, è solo che commuta con A coniugato trasposto. E la cosa invece non banale da dimostrare è viceversa. Cioè, se una matrice è normale, dobbiamo trovare che esiste una base ortonormale, ermitiana, di autovalori, di autovettori per quella matrice. E viceversa è non banale. Se A è normale, bisogna dimostrare che esiste una base ortonormale in senso ermitiano di auto vettori. Via. Perché allora è riuscito a trovare una matrice unitaria che diagonalizza la matrice A. Ok, questi sono i due enunciati. E quello che ci interessa è dimostrazioni, queste sono dimostrazioni importanti, sono da imparare. Non sono difficili, c'è una strategia molto chiara per farle, però sono importanti. E capire esattamente la relazione che c'è tra matrici normali, sia reali sia complesse, e matrici simmetriche reali, matrici ermitiane complesse. Nel caso reale ci sono tante matrici che conoscete che sono normali e quindi sono diagonalizzabili su C ma non diagonalizzabili su R perché non sono simmetriche. Non ortogonalmente diagonalizzabili su R perché non sono simmetriche. E comincio con la dimostrazione, strategia di dimostrazione del teorema spettrale reale. Strategia per il teorema spettrale reale. Allora, punto 0, siamo su R, quindi c'è un primo punto non banale. Se è diagonalizzabile vuol dire che tutti gli autovalori sono in R. Tutti gli autovalori sono reali. Questo è il punto in cui serve che la matrice sia simmetrica. In tutto il resto basta che sia normale. Serve la simmetria. Tutto il resto potrebbe funzionare anche se la matrice fosse solo normale. La grossa differenza tra il teorema spettrale reale e complesso è che nel caso complesso gli autovalori ci sono di sicuro. L'importante è trovare una base di autovettori. Invece nel caso reale bisogna anche avere gli autovettori, perché di solito gli autovalori, perché di solito i polinomi reali non hanno coefficienti, non hanno zeri reali. E il fatto che nel caso reale l'ipotesi del teorema spettrale sia così forte, cioè matrice simmetrica, serve solo a questo, ad avere gli autovalori reali. Se no basterebbe una matrice normale. Primo punto, gli autospazi sono ortogonali tra loro per autovalori diversi. Cioè se avete due autovalori diversi, i due autospazi sono automaticamente ortogonali tra di loro, altrimenti non c'è speranza naturalmente. Perché se volete una base di autovettori e gli autovettori non sono ortogonali, non potete trovare. E secondo, se avete un sottospazio stabile, allora l'ortogonale è stabile. Se W è sottospazio stabile per A, allora l'ortogonale di W è stabile per A. E punto finale, a quel punto potete dimostrare che esiste una base di autovettori. Esiste autovettori ortogonali. Allora, se mi date per buoni i primi tre punti, vi dimostro l'ultimo. Per assurdo, usiamo V1 puntini puntini V con S, un insieme linearmente indipendente massimale di autovettori per A. supponiamo che non sia una base. Siccome sono autovettori, cioè ciascuno è mandato in se stesso, in un multiplo di se stesso, allora cosa succede? Che lo spazio W doppio generato da questo V1 Vs è stabile per A. Addirittura ogni vettore viene mandato in un multiplo di se stesso, quindi tutte le combinazioni lineari sono mandate in se stesse. Dunque, anche W doppio ortogonale è stabile per A. E dunque dentro W doppio ortogonale devo trovare un altro autovettore almeno e un altro autovalore almeno. Dunque trovo in W doppio ortogonale almeno un altro autovettore ortogonali precedenti, per definizione, perché il W doppio ortogonale è ortogonale a tutti i precedenti. Ai precedenti. Contro la massimalità. E notate, supponiamo che non sia una base, siccome sono autovettori, questo è stabile per A, dunque anche il W doppio ortogonale è stabile per A, qui ho usato il punto 2. E naturalmente ho usato il punto 1 per dire che c'è qualcosa di questo tipo. Uno è anche il punto 0, insomma, perché devono esserci autovettori, devono esserci autovalori. Quali ci sono? Scegliete quelli che ci sono, scegliete un insieme massimale di questi. Supponiamo che non sia una base. Se non è una base, allora lui è un sottospazio stabile, l'ortogonale è stabile e nell'ortogonale trovate un altro autovettore, un altro autovalore, sempre per i punti 1 e 2. Tutti gli autovalori sono reali, quindi tutti gli autovettori ci sono. E quando siete arrivati a questo punto, diciamo, direste che la matrice A è simile a una matrice che ha un po' di termini diagonali, qua sotto zeri e qua non sapete. Però il punto 2 vi dice che in realtà qua ci sono zeri. E quindi in questo sottospazio, se per caso ci fosse, dovreste trovare un altro autovalore, un altro autovettore almeno. Ok? Quindi se date per scontati i punti precedenti, avere gli autovalori, autovettori ortogonali e spazi stabili implicano l'ortogonale stabile, deve essere diagonalizzabile. Quindi le cose da dimostrare sono questi tre punti, 0, 1 e 2. E lo faccio domani, però potreste farlo da soli. Sono ragionamenti molto simili a quelli che ho fatto per le matrici ortogonali. Tranne il primo. Gli autovalori sono reali. Perché? Ah, vi do un suggerimento per 0. E se A per V è uguale ad alfa V, con alfa numero complesso e V un vettore di Cn, questo c'è sempre, perché su C ci sono tutti gli autovettori, allora E A uguale A trasposta, allora alfa appartiene ad R, cioè alfa uguale alfa coniugato. Se avete un autovalore complesso di una matrice simmetrica reale, quell'autovalore è per forza reale. È un piccolo conticino, probabilmente riuscite a farlo da soli. Beh, comunque lo facciamo domani. Domani, ma se ci provate, secondo me lo guadagnate da soli. E dunque ci vediamo allora domani e finiamo questa parte. Oggi è 6 maggio.